Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Seconda puntata. Il cane Oscar ha ripreso ad abbaiare quando passano gli altri cani. Forse lo sentiremo. Non si è sentito per tutto il mese di febbraio 2012, perché con il gelo siberiano che era sceso sull'Italia e la molta neve, si era trasferito in fretta e furia dalla sua cuccia in giardino al caldo in casa dei padroni, altrimenti avrebbe rischiato l'assideramento, perché di notte il termometro sfiorava i meno 15. Il viaggio da Casal Pusterlengo a Civitavecchia e Terranova Pausania. Il viaggio della bisnonna Carolina e dei suoi tre ragazzi da Casal Pusterlengo a Civitavecchia non andò proprio liscio. Non ricordo di preciso come andarono le cose, ma un controllore sul percorso Pisa-Civitavecchia ci comunicò che avevamo sbagliato treno. Sbagliato treno? Eh già. A Firenze ero stato colpito dalle tante luci della stazione Santa Maria Novella, anche se a quel tempo non sapevo che si chiamasse così. A Firenze cambiamo treno prendendo quello per Pisa e da qui quello per Civitavecchia. A Livorno fui colpito dai grandi orologi che c'erano a ogni binario. Era la prima volta che vedevo una meraviglia simile, figuriamoci, e lo dissi al papà appena ci incontrammo a Civitavecchia. Incominciavamo ad avere sonno, eravamo stanchi, frastornati e non vedevamo l'ora di arrivare a Civitavecchia e di rivedere il papà. Ma non appena ci fummo appisolati, nello scompartimento eravamo noi quattro soltanto, passa il controllore e ci dice che avevamo sbagliato treno e dovevamo pagare una multa o un sovrapprezzo, non ricordo. Ma perché ho sbagliato treno? Dove? Quando? Io non ricordo cosa rispondesse esattamente il controllore. Vedendo il nostro imbarazzo, deve avere provato compassione per quella povera donna sprovveduta e per i suoi tre ragazzi. Dopo un momento di perplessità, ci raccomandò di stare in silenzio, spense anche la luce azzurrata, tirò le cortine e se ne andò. Mia madre tirò fuori il rosario, incominciò a pregare e ci raccomandò di fare altrettanto, invocando l'aiuto del Signore e della Madonna. Non c'era la conoscenza, ma la fede sì. Quella c'era. Non passarono altri controllori e arrivammo finalmente a Civitavecchia. Che cos'era successo esattamente? Non ho mai capito bene. Ma che tipo di biglietto avevamo acquistato a Casal Pusterlengo? Avremmo dovuto proseguire per Roma e di lì andare a Civitavecchia? Ma era la strada più lunga, anche se avremmo dovuto cambiare treno una sola volta. Da Casal Pusterlengo a Roma in un solo balzo e di lì tornare su a Civitavecchia. Ma in quel caso il controllore non poteva parlare di multa perché stavamo percorrendo il percorso più breve. Oppure, altre ipotesi, mezzo addormentati come eravamo e per niente pratici, avevamo infilato un vagone di seconda o addirittura di prima classe, mentre dovevamo viaggiare in terza, figuriamoci, Se ci fosse stata una quarta, avremmo preso quella, ovviamente. E il controllore, vedendoci così carichi di bagagli e così imbranati, invece di farci spostare di classe o di vagone, aveva pietosamente chiuso un occhio e se n'era andato. Alla stazione di Civitavecchia era scesa poca gente. Il treno che porta i viaggiatori per la nave arriva la sera, verso le 22, e viene da Roma Termini e raggiunge direttamente la banchina alla quale è attraccato il postale. La partenza per Olbia avviene alle 23 e al mattino il treno per Roma è lì, di fronte al molo, a ricevere i viaggiatori sbarcati. Quante volte avrei preso quel treno e quella nave per andare in Sardegna? E uno di questi viaggi lo fece esattamente 50 anni dopo, esattamente il 30 gennaio 1988. 30 gennaio 1988, riandando con la mente a quel fortunoso arrivo a Civitavecchia il mattino di quel 30 gennaio 1938. E quel giorno, 30 gennaio 1988, ero sul ponte in attesa di partire per Olbia, come avevo detto prima. 50 anni prima, arrivati a Civitavecchia, andammo nella sala di attesa della stazione, dove un signore anziano, gentile, si avvicinò avendo capito che dovevamo prendere la nave. Si offrì di guidarci a un'osteria trattoria vicino al molo, dove avremmo potuto sistemarci e ristorarci un po', in attesa del postale proveniente dalla Sardegna. Così chiamavano la nave che ci avrebbe portato il papà e sulla quale saremmo partiti insieme per la Sardegna. Che bello! Finalmente! L'uomo che ci guidava verso l'osteria trattoria parlava. Quanto parlava! Ci aveva consigliato di lasciare i bagagli al deposito della stazione. Era ancora buio e sentivamo un rumore strano provenire dalla nostra sinistra. Una specie di ciuff ciuff, ciuff ciuff, ritmico, ciuff ciuff. Era il mare che si sentiva ma non si vedeva ancora perché era buio. L'uomo gentile sentenziò: stanotte ci sarà mare. Noi, bravi padani, non capivamo. Voleva dire burrasca, mare grosso. Così si dice in gergo marinaro, mare. Oggi si aggiunge, per specificarne l'intensità, forza 5, forza 6, forza 7, forza 8, forza 9. Quando il mare supera questo limite, è meglio che le navi, almeno quelle di limitato tonnellaggio, non mollino gli ormeggi e rimangono bene attraccate ai moli. Io mi riparavo con un cappottino piuttosto liso, mentre mio fratello Pepino, 15 anni, aveva una mantellina come quella dei soldati della Grande Guerra, una mantellina corta, però nera, non grigio-verde. All'osteria trattoria, gestita da una signora sarda, incominciamo a conoscere il sardo, perché gli avventori, ormai si faceva giorno, erano per lo più sardi, forse scaricatori, comunque portuali. Ci venne incontro l'odore forte del vino bianco, che poi era vernaccia, il famoso vino sardo, che più che vino si può considerare quasi un liquore con i suoi 15-16 gradi. Prendemmo un po' di caffè latte con del pane casereccio, ma noi non vedevamo l'ora di uscire per vedere l'arrivo del papà. E l'uomo gentile, il nostro angelo custode, ci accompagnò fuori al molo. È difficile esprimere quello che provai al vedere il porto con tutte quelle grandi navi, piccole di tutti i colori. Era una splendida giornata di gennaio, con il cielo di un azzurro mai visto e il mare azzurro come il cielo. Tutto era bello, nuovo, meraviglioso, e noi ci riempivamo gli occhi e il cuore. Forse perché avevamo lasciato la bassa Lodigiana con quel nebbione spesso e pesante che nascondeva ogni cosa. Aveva ragione Alessandro Manzoni a scrivere nei suoi Promessi Sposi: il cielo di Lombardia che è così bello, quando è bello. Già, ma quando è bello? Poche volte, perché tra nebbia e foschia la bellezza del cielo di Lombardia va proprio via e fa pure rima. E mia madre era stupita per ogni cosa che vedeva, le brillavano gli occhi al vedere tante meraviglie. E vedemmo anche per la prima volta i candidi gabbiani che volavano bassi e andavano incontro al postale in arrivo. E il rimorchiatore, sbuffante, era pronto all'ingresso del porto a trascinarlo al molo di attracco. Ma quella mattina il postale era in ritardo, perché appunto c'era stato e c'era ancora mare. Lo si vedeva bene anche all'interno del porto. Accanto al molo il treno era pronto a ricevere i viaggiatori e a portarli a Roma Termini. Finalmente il postale entra trionfalmente nel porto, ma prima che attracchi passa una buona mezz'ora, e noi lì a guardare la grande nave che mi pareva immensa, tutta bianca, e sulla fiancata spiccava il nome Caralis, con l'accento sulla prima A, l'antico nome di Cagliari, fondata dai Fenici, e subito, come tanti altri continentali, pronunciammo in modo errato Caralis. In realtà la giusta ortografia è Caralis, con la K, ma era pretendere troppo dalla xenofobia fascista, che voleva italianizzare a tutti i costi i nomi, per cui Courmayeur era diventato Corte Maggiore, e il bar non era più bar, si era trasformato in Qui si beve e altre vaghezze e stupidaggini simili. Quindi guai scrivere Caralis con la K, si scriveva con la C. Potete immaginare la fantasia e il grado di intelligenza dei cervelloni del regime. Finalmente il postale attracca e i passeggeri incominciano a scendere. Ma il papà dov'è? Non si vede. Come mai? Noi guardavamo i passeggeri della prima e della seconda classe che scendevano dalla scaletta posta sulla fiancata, ma c'erano quelli della terza classe che uscivano dal portellone di poppa, e noi non lo sapevamo. Ma dov'è il papà? Cercate di immaginare il nostro stato d'animo. Con un magone grosso così, ci allontaniamo dal molo per tornare all'osteria trattoria sarda. Allora, la frustrazione dà luogo a una scenetta tipo famiglia Vianello, ante litteram, roba di gente sposata. Mia madre sbotta alludendo a mio padre. Ecco, quell'uomo ne ha fatto un'altra delle sue. Stavolta ha perso la nave. Adesso mi viene da ridere, ma allora, 74 anni fa, vi assicuro, mi veniva da piangere. Stralunati, delusi e tanto, tanto tristi, la mamma e i tre ragazzi si allontanano tra i viaggiatori appena sbarcati, che vanno in città o salgono sul treno pronto a partire per Roma. Non potrò mai dimenticare quello che accadde all'improvviso poco dopo. Attenzione! A un tratto, uno sportello del treno in sosta davanti al molo e che stava quasi per partire si spalancò all'improvviso. Uno sportello, e si udì un grido: Carolina! Carolina! Il nome di mia madre nel dialetto della bassa. Carolina! E mio padre si slanciò giù dal treno e corse ad abbracciare e a baciare forte mia madre, rimasta come impietrita da quell'apparizione improvvisa. E noi tre ragazzi, stralunati, a guardare quello spettacolo, il papà e la mamma che si abbracciavano appassionatamente davanti a tutti. Mai visto una cosa simile! Nella bassa, quella era considerata roba da città, roba da cinema, dove i baci e gli abbracci si sprecavano nei film. E noi bambini, quando vedevamo che le coppiette stavano per darsi un bacio nel film, gridavamo tutti insieme: Uum! 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 E ridevamo a crepapelle. E i grandi ridevano con noi. Ma lì, a Civitavecchia, quel mattino non ridevamo. Era tanto bello, però, vedere il papà e la mamma abbracciati che ridevano e piangevano di gioia nello stesso tempo. E anche noi ragazzi ci mettemmo anche noi a ridere e a piangere come loro. Poi il papà, tanto contento, abbracciò e baciò affettuosamente anche noi. Che bello, proprio bello, bellissimo! Ma come mai non l'avevamo visto scendere dalla nave? E cosa ci faceva su quel treno? Ci spiegò che era sbarcato dal portellone della terza classe e che era sul treno perché doveva andare a Roma a visitare una mostra e poi sarebbe tornato in giornata e la sera tardi tutti insieme ci saremmo imbarcati sulla Caralis alla volta della Sardegna. Per risparmiare, tanto per cambiare, aveva fatto il biglietto per Roma da Macomer, perché c'era uno sconto per quelli che visitavano una certa mostra a Roma, alla quale certo era tutto fuorché interessato, ma doveva fare timbrare il biglietto, altrimenti rischiava la multa. E così mio padre ripartì e noi lo salutammo mentre lui dal treno, dal finestrino del treno, si sbracciava a fare lo stesso. Altro magone. Appena ritrovato il papà lo perdevamo nuovamente. Ma che sfortuna! Non c'era da fare altro che tornare alla trattoria sarda a aspettare il ritorno del papà. da quella mostra romana che proprio non ci voleva. Pranzammo con pasta asciutta e sugo piccante e pesce fritto. L'ombra discreta del nostro accompagnatore era sempre presente. Forse era, o senza forse, era un procacciatore di clienti del locale, ma sapeva fare discretamente il suo lavoro. E dopo il pranzo, in mezzo al fumo delle sigarette, all'odore forte del vino e del pesce fritto, qualcuno, accompagnandosi con la chitarra, incominciò a cantare in sardo, un canto triste e malinconico, ma per noi della bassa un po' strano.
Su seminau vosir boni te monti manu si no mi vaga su tannu a focinan ci dorras primau a focinan ci dorras primau. Capillo rispetto te pisportai, esibando a manigiai, di atturu sempre la pillu, ma chi se scassatore con illu te un mi vozzu indro miscai, te un mi vozzu indro miscai. Agore leoni ma te trassa se un mergiani attento garu sirponi si mi trovo pila sugani e non busca né case né pani tutta bruso nuzzi ringoni tutta bruso nuzzi ringoni. Su satterru te mi arme scaglie coteddu o mi vreni su bellu scateddu insistadi con mente insierro insistadi con mente insierro. Intenzioni in sarti vento tanalla, prima di sparo a perdigoni se poi da sesto una balla, pongo fuoco montoni ste balla e da bruschi ubori sputoni, e da bruschi ubori sputoni. Thank you. ajuno i xize. Isso vai pa scimenta scuri, o canto tu, certo non bise. Seu seguro canotin da risi de suscrojamento mio, de suscrojamento mio. Te digo que ti avena, ma i moi gioca usa zona e da betto a luna brena. Già gli do casa cosa lena, tu sin zutta ma sin poteca o, tu sin zutta ma sin poteca o.
Fu il nostro primo incontro con la musica sarda, tanto caratteristica. Quella trattoria andò completamente distrutta, con il palazzo che la sovrastava, in uno dei tanti bombardamenti alleati. Ma nel 1946 ne vidi le macerie sulle quali crescevano erbacee e fiori. Quanti ricordi, quanti ricordi. Non sapevamo allora di avere di fronte a noi nel porto il famoso forte del XV secolo, opera del San Gallo il Giovane, su disegno del Bramante, e l'arsenale del Bernini. Civitavecchia nel 1431 entrò a fare parte dello Stato Pontificio ed era il porto fortificato tirrenico della Chiesa. Civitavecchia fu fondata da Traiano verso il 106 d.C. con il nome di Centumcelle. Centumcelle prese poi il nome di Civitas Vetula. Civitas Vetula. Finalmente il papà tornò da Roma e fu tutto per noi. Andò alla società Tirrenia, lì vicino, a fare i biglietti per la nave, cenammo insieme, ma che lusso, quante novità! Sempre nella trattoria sarda e poi con le valigie che il papà aveva prelevato alla stazione verso le 22 salivamo finalmente a bordo della Caralis. Tirava vento e faceva freddo e si sentiva dire da tutti c'è mare e gli sguardi erano preoccupati. Dopo aver preso posto nelle cabine, uomini da una parte e donne dall'altra, andammo sul ponte a vedere le manovre della partenza. Il molo era ormai deserto. C'era solo un venditore di farinata calda che attirò subito la mia attenzione e chiese al papà di poter andare a comprarne un po'. Sicuro, annuì mio padre, e chiese a mio fratello di accompagnarmi e di assistermi dopo averci indicato il percorso. La nave non era grande. Mio fratello era più timido di me. Io parlavo male l'italiano, abituato al dialetto della bassa, e forse mio fratello ne sapeva meno di me. Ma fu io che mi avvicinai al venditore mentre mio fratello si tenne un po' in disparte. Il papà e la mamma, dall'alto del ponte, osservavano la scena dell'operazione farinata. io indossavo il mio unico vestito della festa, quello alla marinara, finalmente in tono con l'ambiente che mi circondava, che però come vestito incominciava ad andarmi stretto, e io bambino di 9 anni mi avvicinai al venditore e indicando con l'indice la farinata, perché non sapevo che si chiamasse così, farinata, dissi esattamente queste parole che avrebbero fatto ridacchiare i miei per anni: 20 centesimi di quella cosa lì, 20 centesimi di quella cosa lì. Ridevo anch'io quella sera del 30 gennaio 1988, 50 anni dopo, guardando il molo deserto dall'alto del ponte della motonave che da Civitavecchia mi avrebbe portato a Olbia. Ma non c'era il venditore di farinata. Il bambino di 50 anni prima era diventato un nonno dai capelli e dalla barba grigi. Fiammetta non aveva ancora un anno e mezzo. Ridevo sul ponte e poi ringraziai il Signore per tutti i suoi benefici e per avere condotto la mia famiglia in Sardegna, dove avrebbe conosciuto la Bibbia. A proposito, nel 1938 Olbia si chiamava ancora Terranova Pausania e soltanto nel 1939 si sarebbe chiamata Olbia. Ma torniamo alla farinata, perché appena fuori dal porto la Caralis incominciò a ballare di brutto e io rigettai tutto. Eravamo solo all'inizio del grande ballo, che raggiunse il massimo della sua intensità tra le 2 e le 3 del mattino, quando rollio e beccheggio scuotevano la Caralis, che mi sembrava scricchiolasse sinistramente. Il rollio è l'oscillazione di un natante intorno al proprio asse longitudinale e il beccheggio è una serie di oscillazioni ripetute dalla nave da poppa a prua. Mio padre mi assisteva affettuosamente, ma quella notte non la dimenticherò mai più. Ma non credo che la farinata c'entri con il mal di mare. Molti anni dopo, durante un viaggio in mare da Napoli a Palermo, un collega mi suggerì che contro il mal di mare c'è una sola cosa da fare. C'è una sola cosa da fare: stare distesi in cuccetta dopo aver cenato con cibi solidi, non liquidi. Cibi solidi, non liquidi. Ho avuto modo di usare questa ricetta e vi assicuro che funziona veramente. A proposito, nel 1968 feci quel lungo tratto di mare, Napoli, Palermo, Napoli, una volta alla settimana, perché tenevo una serie di conferenze a Palermo. Quindi lo feci una 40 di volte tra gennaio e maggio. A quel tempo abitavo a Roma. Torniamo alla Caralis. Dopo una notte agitatissima arrivamo a Terranova Pausania con un forte ritardo. Fu il mio battesimo del mare. Quando mio padre sentiva parlare di Terranova sorrideva, perché era nato a Terranova dei Passerini, un piccolo centro vicino a Casal Pusterlengo. Il molo di attracco di Terranova Pausania Olbia si chiama Isola Bianca, una lingua di terra che si stende dalla città nel Golfo di Olbia, sulla quale il treno arriva fino alla fiancata delle navi, in arrivo e in partenza.